Abbiamo circa un quarto d'ora prima di terminare la nostra serata. Io farei una cosa di questo genere: chiederei intanto a Gabriele se ha qualche commento, domanda, osservazione da fare su quanto hanno detto Mauro, Arturo e Tommaso, e poi qualche minuto per le osservazioni e domande di tutti quanti.
Non ho molto da dire su Mauro, se non mi sembra di capire che abbia voglia di fare, e fare i complimenti per questa voglia. Mentre invece parlerò di più di Tommaso e Arturo, anche perché le cose che hanno raccontato un po' le conosco, e le conosco perché mia moglie fa l'interprete alla GD, non fissa, ma viene chiamata appunto come interprete per il polacco e il russo. E per esempio tutta questa vicenda dell'outsourcing, per cui si è passato, cioè lei proprio l'ha visto, dalle macchine costruite tutte dentro, e questo ha implicato anche, come dicevi tu, dei cali di qualità, perché fatte tutte dentro sicuramente la percentuale era bassissima, invece è aumentata parecchio. E quindi insomma questa storia è interessante, perché mi è sembrato, ascoltando Tommaso prima Arturo e Tommaso, proprio come dire le due fasi, la GD com'era, la G com'è e come sta diventando. E ovviamente io sottoscrivo tutto quello che ha detto Arturo riguardo il 18, riguardo l'importanza, riguardo il contratto di, come si chiamava più, vabbè, di apprendistato, ecco, di formazione. E una delle ragioni per cui io sono stato molto critico del decreto Poletti del marzo è proprio questo. Diceva Arturo 6 mesi, e dopo 6 mesi, no? Si vede se... Ma estendendo, già la Fornero è estesa a 1 anno, estendendo a 3 anni si prepara il precariato a vita. Mi hanno detto, e io ci credo, che molti ragazzi, vabbè, dice, ho davanti 3 anni e respirano. In realtà capisco che la loro situazione immediata gli può far preferire 3 anni, ma non hanno capito che invece proprio questi 3 anni sono quelli che gli impediranno di ottenere un lavoro, non il posto fisso, come si dice in modo dispregiativo, ma per l'appunto una collocazione stabile che permetta di costruire una vita, per una ragione che tra l'altro è anche proprio di economia, perché se io incomincio a assumere, perché c'è un momento effervescente, di espansione. In quest'ultimo periodo, soprattutto questo della crisi, i periodi di effervescenza non durano moltissimo, durano un anno e mezzo, poi dopo c'è una, adesso c'è stata addirittura una repressione, ma anche prima il ciclo positivo è stato breve. Se io impresa devo decidere, vabbè, questo ragazzo mi serve, mi può servire in futuro, e se lo devo decidere entro l'anno, vabbè, ci penso naturalmente, perché può anche darsi che non voglia rischiare, d'accordo, ma come dire, ci devo pensare e posso anche decidere di sì. Ma se ho 3 anni davanti, lo assumo, cioè ci sono possibilità 5 volte, non lo assumo, licenzio, sono licenzio, intanto il ciclo finisce e buonanotte suonatori. E si ricomincia col prossimo giro di danza, di valzer. Per di più con quella clausola terribile del cambio di mansione, perché almeno se ci fosse la stessa mansione non ti posso riassumere con la stessa mansione, ti posso riassumere cambiando mansione. Buonanotte, questo ragazzo qui non avrà. Adesso dice mi licenzio, riassumo, ho 3 anni, che bello, ma poi quando si accorgerà che 3 più 3 più 3, ma una stabilizzazione non arriva mai, si accorgerà che trappola in cui si è andato a cacciare. Mentre invece proprio il modo di pensare che raccontava invece prima Arturo era tutto un altro. E però Tommaso mi ha anche raccontato quello che, visto come dire sul piccolo, quello che però è il principio del grande, perché è lo stesso di cui ho parlato, perché appunto non mi interessa più espandere l'occupazione, preferisco avere una certa facilità, sì, piglio il tecnico polacco, lo addestro e poi se non va, buonanotte al tecnico polacco, chi se ne frega. E questo è un cambiamento radicale di filosofia ed è il cambiamento che si vede nel, come dire, in quella goccia del mare che è la GD, che poi insomma è una bella gocciona, però diciamo rispetto a tutte le comunità italiane, però è quello che è cambiato nell'insieme, cioè la non preoccupazione dell'aumento dell'occupazione. No, cioè, l'importante è invece, e questo è un cambiamento radicale ed è difficile, credo, o meglio, c'è solo una cura per questo cambiamento radicale ed è che ci sia invece un impulso tale per cui ci sia un vero impulso poi ad assumere, ma questo viene soltanto se l'economia funziona, se la domanda tira, se no no, se no anche questi agevolazioni che si danno come dire, ai nuovi assunti per quello che passerà in parte per il Jobs Act finirà molto probabilmente solo a sostituire nuovi vecchi con nuovi, ma non avere occupazione netta. L'occupazione netta c'è solo se c'è domanda e questa è la chiave di questo momento. Ripeto, mi è interessato moltissimo perché ho visto proprio il cambiamento del mondo dal racconto di Arturo e quello di Tommaso.
Grazie Gabriele. Abbiamo 5 minuti, se qualcuno vuole fare qualche intervento, domanda, osservazione, prego. Abbiamo 5 minuti, quindi brevi le domande e brevi le risposte.
Ma io in alcune affermazioni mi sono ritrovato, in altre invece mi sono trovato in difficoltà. Allora, non ho sentito parlare assolutissimamente questa sera di finanza. Per cui io credo che noi abbiamo incominciato, e mi aspettavo dal professore che ce ne parlasse oggi, che una grande crisi è incominciata quando noi, anziché produrre beni e servizi, ci siamo messi a pensare che bastava fare una transazione in borsa per poter guadagnare a sufficienza per vivere. Questo io credo che sia uno dei grandi problemi che ci stanno addosso oggi, cioè fare soldi senza produrre beni e servizi, quindi senza investire in un qualche cosa che produca. E questo secondo me è un grosso problema, perché noi la crisi, la grande crisi che viviamo oggi ce la siamo importati dagli Stati Uniti, che guarda caso sono già ripartiti, stanno andando meglio di noi in una maniera pesantissima, ma se ci ricordiamo bene è partito tutta la grande crisi mondiale dalla Lehman Brothers e via discorrendo. E quindi lì c'è stato un grande problema. Il grande problema è stato quando io vedevo le signore con le sportine della spesa che si fermavano davanti ai televisorini delle banche per vedere come andavano le azioni. Questo vuol dire molto, vuol dire che non abbiamo più messo al centro l'uomo, la produzione, beni e servizi, ma abbiamo messo al centro delle nostre attenzioni qualche cosa di diverso, che non si chiama investimenti, ma che si chiamano speculazioni. Cleonetterquel. Poi vengo invece adesso da Tommaso. Io ho lavorato 45 anni in una multinazionale e io sono sempre stato contro il lavoro interinale. Ho sempre cercato di fare, facevo un certo tipo di mestiere e io non avrei mai voluto assumere dei ragazzi con il lavoro interinale. Ma perché? Perché io non ho speso mai un soldo per dare formazione a chi non ho assunto a tempo indeterminato. Il nostro problema oggi era quello che dicevi tu prima in un'altra forma, che è quello di dare una formazione spendibile. Cioè se tu mi butti via dopo 3 anni,
io ho un bagaglio spendibile per cui ti conviene più tenermi piuttosto che mandarmi via. E questa qui è la grande differenza, cioè mettere al centro l'uomo e non il profitto e non la finanza. Mettere al centro, come diceva Arturo, la ricerca, perché anche lì è vero, oggi facciamo una vettura e domani ce ne dobbiamo inventare un'altra. Probabilmente Marchionne oggi si inventa quella cosa lì, ma se ne dovrà inventare un'altra domani mattina. Ma dico Marchionne per dire le industrie automobilistiche, come le industrie che fanno energia piuttosto che. Ed è inutile pensare che il mondo si fermi. Il mondo non si ferma. Cioè la Cina andrà sempre più avanti nelle tecnologie, e se noi non siamo più bravi in termini di produttivi, ma non produttivi, se noi ci mettiamo lì a continuare a saldare del ferraccio, non saremo mai competitivi. Il libero mercato non è quello, il libero mercato è quello che tutti possono fare quello che fai te, tu lo devi far meglio, con qualche cosa dentro di innovazione, come diceva Arturo. La SACMI che mandavi ai ragazzi, nell'80 a studiare negli Stati Uniti, era un investimento per il futuro di una visione molto lunga. Anche la GD, anche l'azienda dove ho lavorato io per 45 anni, quando abbiamo pensato, e qualcuno lo sta ancora pensando, e Andrea, di fare soltanto finanza in certi reparti o in certe aree aziendali, quelle aree vanno male sicuro, perché non hai fatto reinvestimenti per il futuro. Cioè, quindi stai pensando adesso mi metto in tasca i soldini e poi chi ci sarà, ci sarà. Chiedo scusa per la lunghezza.
Gabriele, se vuoi rispondere anche tu, poi chiudiamo.
Sono d'accordo che quello che.
Pronto?
Sì. Però io mi trovo in questa condizione. Mi viene commissionato un pezzo 10 euro e quando vado a vedere cosa costa il materiale costa 10 euro. Perciò come faccio a lavorarlo? Vuol dire che qualcheduno sta producendo disonestamente, o dopo non voglio, allora ha ucciso il libero mercato, mi uccide la mia azienda. Non ha da essere così. Io penso che una cosa giusta sarebbe che però alla fine ci ha colpito noi, ve l'ho detto io, è una guerra tra poveri. Io penso che sia giusto che un pezzo deve costare il suo valore. Ecco, era questo quello che intendevo.
Ma io credo che la discussione tra Andrea e come si chiama? Carlo? E Carlo in realtà riguardi più che il libero mercato la regolazione o la deregolazione. Questo è il vero punto. Il cambiamento di questi ultimi 20 anni è stato verso una togliere le regole, e quello che poi provoca la concorrenza a ribasso. Togliere regole, per esempio, voglio dire, quante partite IVA non lo sono, no? Non sono affatto libero imprenditore, cioè, finisce, mia moglie fa l'interprete, non ha orari, giorno, notte, domenica, si va soltanto col fatto che di domenica magari anche le imprese sono chiuse, ma però di lunedì mattina bisogna presentare una traduzione molto grossa. E quindi c'è una agenzia che sta sul web di lavoro che è incredibile, si chiama Il Turco, fa riferimento a quella macchina del Settecento, a quel finto giocatore di scacchi del Settecento, perché in realtà dentro c'era qualcuno che giocava, ma veniva presentato come un turco che giocava automaticamente. E questa agenzia si chiama il turco automatico. Cosa fa? Ha una rete in tutto il mondo e fa intervenire personale specializzatissimo su programmi per fare in modo di smooth, di rendere liscio, perché tutti i programmi in realtà hanno delle, come dire, non scricchiolano qui e là, e allora questa gente in tutto il mondo in questo momento lavora per fare in modo che i programmi girino in modo liscio, pagati niente, hanno capacità incredibili. E questi in tutto il mondo fanno lavorare quello, quell'altro, ed è una macchina incredibile, e si chiama il turco meccanico, una cosa del genere, con riferimento a quella per cui in effetti anche qui abbiamo l'effetto del turco. Perché? Perché i programmi girano, no? Google va via tranquilla, ma in realtà chi la fa andare veramente così sono tutti questi, ma migliaia di persone che in giro per il mondo intervengono, no? E sono assunti in modo per l'appunto rapidissimo da questa grande agenzia, e fanno girare in modo liscio e scorrevole tutti i programmi, per cui sembra che vadano, ma c'è il turco, quello dentro che lavora. Ecco, questi sono gli estremi a cui arrivate. Ultima cosa, non ho parlato di finanza, ho solo accennato all'inizio del boom e del crash, perché è un tema molto difficile. È verissima questa, sì, quante imprese hanno sviluppato settori finanziari per aumentare profitti e non invece produrre, ottenerli alla produzione. È un passaggio che è drammatico negli anni '80 tra una visione di lungo periodo e una di breve. C'è l'espressione value, no? Produrre valore per i propri azionisti, e questa espressione è il cambiamento radicale, per cui non mi interessa produrre un profitto grazie a un aumento della produzione, innovazione, investimento, ma mi interessa produrre valore per gli azionisti. Questo cambiamento avviene negli anni '80. Io ricordo ancora dei film degli anni 60 con Kirk Douglas, in cui appunto si vedevano ancora questi capitalisti degli anni, questi anzi manager degli anni 60, che avevano questa grande visione di lungo. Adesso invece hanno la visione immediata. Dice: questo trimestre il profitto è finito, bisogna cambiare tutto. Ecco. Questo è un cambiamento epocale, ma io non ne volevo parlare perché è troppo complicato, però su una cosa vorrei introdurre una piccola correzione. Il meccanismo che si è sviluppato, che era già negli anni 20, ma adesso ancora di più, è più complicato. Non è semplicemente che la finanza si mangia la produzione. In realtà ci sono in certi momenti in cui i due lati agiscono insieme e uno gioca sull'altro. Dal 2002 al 2008 abbiamo avuto uno di questi periodi qua. È vero che nelle borse americane facevano bambini coi baffi con titoli incredibili, però tutto questo movimento di titoli, di liquidità, era poi quello che metteva in moto anche la Cina, l'India, il Brasile, e quindi la macchina finanziaria in realtà era, come dire, connessa a quella produttiva, giravano insieme, fino a che ovviamente qualche pezzo è girato troppo veloce ed è andato in tilt. Quello che è successo dopo, ed è uno degli elementi della crisi di oggi, è che i due lati invece si sono scissi. Le borse sono ripartite, la produzione no. E questo è l'elemento forse di medio-lungo più importante e più grave del post-crisi. Mentre prima c'era una finanza che pur nella sua follia però, come dire, reagiva insieme alla produzione, per cui le navi che giravano sempre più grandi e sempre più numerose, il commercio internazionale, e tutto in un qualche modo funzionava anche attraverso questi intrecci finanziari. Adesso hanno preso due strade diverse: la borsa parte, i titoli vanno, la produzione così. Questo è un elemento molto importante, molto, come dire, difficile da trattare, ma io poi non ne volevo parlare troppo perché sennò ho dovuto parlare qualche ora.
Bene, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, prima di tutto grazie a Gabriele. Mi sembra che sia emersa una visione critica della situazione, ma non una visione di ineluttabilità. Ci sono meccanismi che si sviluppano e che possono mettere in discussione ciò che ci sembra ineluttabile, tipo appunto la crisi greca, che da crisi è diventata anche proposta forse di una svolta di pensiero più grande, oppure altre iniziative anche più particolari di piccole o anche non piccole aziende che ci fanno vedere che si possono prendere anche delle strade intelligenti, sapienti, che vanno controcorrente, che propongono qualcosa di nuovo e di buono. Quindi da una visione dell'economia come qualcosa di meccanico e inarrestabile a una visione dell'economia come un organismo vivente che può subire anche in inaspettate evoluzioni anche positive. Bene, la prossima volta, venerdì prossimo, il titolo è «Serve ancora andare a scuola per trovare lavoro?». Questa sera si è dimostrato che serve, anzi è assolutamente indispensabile andare a scuola e sempre di più. Quindi sono invitati e soprattutto, e questo è, voglio vedere come faranno i qui presenti genitori, i figli, quelli che vanno a scuola, così troveranno sicuramente incoraggiamento a far bene. Ecco, il luogo è Caselle, il circolo Arci di Caselle, quindi in fondo proprio sotto l'argine del Panaro. Grazie ancora a tutti, buonanotte.